Millennio super capitalista in cui viviamo, pare che la libertà sia tutta e solo da una parte, dalla parte appunto del capitale, della finanza deregolata, di un'economia che sembra aver inghiottito e assoggettato l'intero globo all'interno della sua legge anomica. Neutralizzati i grandi conflitti che avevano animato il Novecento, la lotta di classe, il diritto all'autodeterminazione dei popoli, l'emancipazione dei diritti delle donne, le rivendicazioni salariali, progetti terzomondisti, il nostro tempo sembra caratterizzato dall'acquiescenza allo stato di cose, da una condizione di remissività impotente. Nulla sembra possa essere fatto contro un nemico che è diventato tanto più forte quanto più si è reso invisibile. Il denaro è diventato il sovrano del pianeta, ciò che detta l'agenda politica dei governi, e i cittadini mere variabili che dipendono dall'accumulazione del capitale, merci tra merci a cui è imposto l'obbligo, sotto forma di costante desiderio, al consumo. Pare dunque che la libertà di cui oggi si gode, sbandierata come la definitiva conquista delle democrazie occidentali, non sia altro che la libertà di godere, pagando, della illimitata disponibilità di merci che circolano sul pianeta. In un interessante saggio pubblicato in Italia l'anno scorso da Einaudi, dal titolo 24 su 7, Jonathan Crary descrive nei minuti dettagli la condizione dell'umanità assoggettata all'ideale perverso del capitalismo di un mondo in cui non ci deve essere momento della vita veramente libero. Ogni agire deve essere finalizzato alla produzione di capitale. Anche cose apparentemente innocenti che ormai fanno parte del nostro quotidiano, come chattare, twittare, pubblicare foto e contenuti personali sui social, che sembrano una scelta così personale, non fanno in realtà che alimentare le poderose macchine finanziarie dei colossi economici che ne elargiscono le piattaforme informatiche. A voler condividere la suggestione di Crary, oggi sembriamo vivere tutti all'interno di un ipermercato, costantemente aperto, illuminato a giorno anche di notte, in cui le nostre vite non fanno che reagire agli stimoli incessanti che il mercato gli propone. Ma c'è di più, per neutralizzare il conflitto col potere, sono state da tempo messe in atto strategie securitarie e dispositivi di controllo che ci accompagnano anch'essi lungo tutto l'arco del nostro agire. Oggi è possibile mettere in atto uno spionaggio generalizzato, accedere ad un archivio di dati pressoché illimitato, transitare a piacimento nella sfera privata dei cittadini. Le procedure di controllo dei governi, infatti, sempre più si avvalgono dei centri di raccolta dei dati personali. Le agenzie di rating e di marketing mettono a proprio profitto le informazioni raccolte dai grandi gestori della rete, come Google, per esempio, Facebook, Yahoo. E non c'è nemmeno più bisogno per esercitare queste forme di controllo, dover inventare chissà quale stato di emergenza. Oggi lo stato di eccezione che giustifica l'istituzione di procedure straordinarie nella gestione politica del quotidiano, è diventato uno stato ordinario, routine consolidata. L'insieme di queste procedure securitarie descrivono il perimetro all'interno del quale è consentito muoversi e agire. Se si esce fuori da questi ranghi, se si prova a mettere in discussione lo status quo, l'apparato repressivo si mette in moto con efficacia immediata. Basti pensare, giusto per restare nei confini del nostro paese, alla criminalizzazione dei movimenti di protesta. Criminalizzazione che nel caso, per esempio, dei NoTav si è spinta fino all'accusa di terrorismo. Il dissenso, tuttavia, diventa sempre più un fatto isolato, iscritto nell'eccezione alla norma della connivenza passiva, di quel senso di frustrazione impotente che sembra essere diventata la cifra emotiva ed ideologica della contemporaneità. Demonizzati con sfacciata malafede i movimenti di protesta che avevano messo in discussione i poteri forti negli anni 70 del secolo scorso, oggi il conflitto è diventata una voce del dizionario senza soggetto politico, una voce battuta sul terreno di una pacificazione sociale, pubblicizzata come reale, ma che di fatto è solo menzogna strategica. Questo Come recitava il bel titolo di un pamphlet di Marco Revelli di qualche anno fa, la lotta di classe esiste e l'hanno vinta i ricchi. Ebbene, credo che oggi il senso della libertà sia proprio quello di recuperare e rivendicare il senso di quella lotta e di quel conflitto, perché non c'è libertà se non nello scegliere da che parte stare, nel prendere e mantenere una propria posizione.